Ad alta voce. Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Prima puntata.
Il 7 marzo 1974, un'ora prima dell'alba, nel suo appartamento di via Shirokaa 5 che dava sul vecchio cimitero ebraico di Praga, Kaspar Uz morì di un secondo colpo da tempo previsto. Tre giorni dopo, alle 7:45, il suo amico Václav Orlik si trovava davanti alla chiesa di San Sigismondo in attesa dell'arrivo del carro funebre e stringeva in mano 7 dei 10 garofani che aveva sperato di potersi permettere dal fioraio. Notava con approvazione i primi segni della primavera. In un giardino sull'altro lato della strada le taccole roteavano sopra i tigli con i rametti nel becco e, di tanto in tanto, qualche piccola slavina scivolava giù dal tetto di tegole di un caseggiato. Mentre il dottor Orlik aspettava, gli si avvicinò un uomo con una cortina di capelli grigi che gli ricadevano sul colletto dell'impermeabile. «Lei suona l'organo?» chiese l'uomo con voce catarrosa. «No, purtroppo», rispose Orlik. «Nemmeno io», disse l'altro, e si defilò strascicando i piedi per una via trasversale. Alle 7:57 lo stesso uomo aprì dall'interno l'immenso portale barocco della chiesa. Senza fare neppure un cenno a Orlik, salì faticosamente sulla galleria dell'organo e, sedutosi in mezzo al coro di legno dorato e angeli trombettieri, cominciò a suonare una marcia funebre, composta dai 2 sonori accordi che aveva imparato il giorno prima dall'organista, il quale, troppo pigro per alzarsi dal letto a quell'ora, aveva trovato nel sacrestano il suo sostituto. Alle 8 in punto, il carro funebre, una Tatra 603, si arrestò davanti alla scalinata. Per distogliere l'attenzione del popolo dai retrogradi riti cristiani, le autorità avevano decretato che tutti i battesimi, i matrimoni e i funerali dovevano concludersi entro le 8:30. 3 dei portatori uscirono dall'automobile e si aiutarono l'un l'altro ad aprire lo sportello posteriore. Uz aveva programmato il proprio funerale con cura meticolosa. Un manto di garofani bianchi copriva la bara di quercia. Ma il defunto non aveva previsto la corona di bolscevica volgarità che vi avevano posato sopra. Stelle di Natale rosse, gladioli rossi, nastro di raso rosso e un fregio di lucide foglie d'alloro. Un cartoncino porgeva a chi le condoglianze del direttore e del personale del Museo Udolfino. Orlik aggiunse il suo modesto tributo. Da una seconda Tatra scesero i 3 restanti portatori. Si erano pigiati sul sedile anteriore accanto all'autista, mentre sul sedile posteriore era seduta tutta sola una donna in lutto, col velo nero inondato di lacrime. Poiché nessuno degli uomini pareva intenzionato ad aiutarla, aprì lo sportello da sola e, vacillando per il dolore, per poco non cadde sull'acciottolato viscido. Per allentare la pressione sugli alluci infiammati, i lati interni delle sue scarpe erano stati incisi per il lungo. Orlik, che aveva riconosciuto in lei la fedele cameriera di Uz, accorse in suo aiuto e la donna, accasciandosi sulla sua spalla, gli permise di scortarla. Quando Orlik fece il gesto di reggerle la borsa marrone in similpelle, lei gliela strappò di mano. I portatori, dipendenti di una fabbrica di gomma che facevano il turno di notte e di giorno lavoravano per le pompe funebri, si erano caricati il feretro in spalla e avanzavano lungo la navata centrale al suono di una musica che a Orlik ricordava il passo cadenzato dei soldati in parata. Giunta a metà del tragitto verso l'altare, la processione si imbatté nella donna delle pulizie, che con spazzola e acqua saponata strofinava i marmi policromi del blasone dei Rosenberg, intarsiato nel pavimento. Il primo dei portatori chiese alla donna, molto educatamente, di lasciar passare il feretro, ma lei aggrottò le sopracciglia e continuò a strofinare. Non avevano altra alternativa che svoltare a sinistra tra due banchi, poi a destra nella navata laterale e ancora a destra per evitare il pulpito. E finalmente giunsero davanti all'altare, dove un prete di aspetto giovanile, con la cotta macchiata dal vino dell'Eucaristia, si mangiava ansiosamente le unghie. Deposero la bara ostentando grande reverenza. Poi, attratti dall'odore di pane caldo che veniva da un forno lungo la via, se ne andarono disinvolti a far colazione, lasciando a presenziare al funerale soltanto Orlik e la fedele Marta. Il prete recitò la funzione come fosse uno scioglilingua, alzando gli occhi di quando in quando verso un affresco raffigurante le sfere celesti. Dopo aver raccomandato a Dio l'anima del defunto, dovettero aspettare almeno 10 minuti prima che i portatori, alle 8:26, si degnassero di tornare. Al cimitero la neve si era quasi sciolta e il prete, benché avvolto in un cappotto di serge pesante, era scosso dai brividi. Non appena la bara fu calata nel terreno, agguantò la gemente Marta per le scapole e la spinse verso la limousine che li attendeva. Declinò l'invito di Orlik a far colazione con loro all'hotel Bristol e all'angolo della via Jungmannova gridò all'autista di fermarsi e balzò fuori sbattendo la portiera. Era stato Utz a predisporre e a pagare quella colazione di commiato. Un acre odore di disinfettante fluttuava per la sala da pranzo. Le sedie erano accatastate sui tavoli e altre donne delle pulizie radunavano con lo spazzolone i rimasugli del banchetto tenutosi la sera prima in onore di alcuni esperti di informatica venuti dalla Germania orientale e dalla Russia. Nell'angolo in fondo a sinistra c'era un tavolo coperto da una tovaglia di damasco bianco apparecchiato per 20 persone, con un calice da tokai a ogni posto. Utz aveva fatto male i suoi calcoli. Contava sul fatto che almeno un manipolo dei suoi cugini più venali si sarebbe presentato nel caso ci fosse qualche cosa da arraffare. Contava anche sulla presenza di una delegazione del museo, se non altro per organizzare il passaggio delle sue porcellane nelle loro avide mani. Invece, Marta e Orlik si trovarono al tavolo da soli, fianco a fianco, e ordinarono al trasandato cameriere prosciutto affumicato, frittelle al formaggio e vino. In fondo al tavolo c'era un enorme orso impagliato ritto sulle zampe posteriori, con la bocca spalancata e le zampe anteriori protese, piazzato là da qualche bello spirito per ricordare alla clientela il fraterno protettore del suo paese. Sul piedistallo, una placca di ottone annunciava che era stato ucciso da un barone boemo non sui Tatra o sui Carpazi, ma nello Yukon, nel 1926. L'orso era un grizzly. Dopo un bicchiere o due di tokai, Marta aveva palesemente smesso di affliggersi per il suo defunto datore di lavoro. Dopo 4 bicchieri, torse la bocca in una smorfia di scherno e urlò con quanto fiato aveva in gola: «Alla salute dell'orso! Alla salute dell'orso!»
Thank you.
Nell'estate del 1967, un anno prima che i carri armati sovietici invadessero la Cecoslovacchia, andai a Praga per una settimana di ricerche storiche. Il direttore di una rivista, sapendo del mio interesse per il rinascimento del Nord, mi aveva commissionato un articolo sulla passione che l'imperatore Rodolfo II nutriva per le collezioni di oggetti esotici. Una passione che, negli ultimi anni, era stata il suo unico rimedio contro la depressione. Avevo in mente di inserire l'articolo in uno studio di più ampio respiro sulla psicologia o psicopatologia del collezionista coatto, ma un po' per pigrizia, un po' per la mia ignoranza delle lingue, questa particolare incursione nel campo degli studi mitteleuropei finì nel nulla. Ricordo quell'episodio come una vacanza molto piacevole a spese altrui. Durante il viaggio verso la Cecoslovacchia mi ero fermato a Schloss Ambras, appena fuori Innsbruck, per visitare la Kunstkammer o vetrina delle curiosità collezionate dallo zio di Rodolfo, l'arciduca Ferdinando del Tirolo. Zio e nipote erano stati in amichevole ma persistente disaccordo riguardo a chi dovesse possedere il corno di narvalo degli Habsburgo e una tazza ornamentale di tarda epoca romana che poteva forse essere il Santo Graal. La collezione Ambras, con la sua saliera di cellini e il copricapo di piume di Quetzal appartenuto a Montezuma, era sopravvissuta intatta dal 500 all'800, quando gli ufficiali imperiali, consci del pericolo rappresentato dalle folle rivoluzionarie, avevano trasferito i tesori più spettacolari a Vienna. I tesori di Rodolfo, le mandragore, il basilisco, la pietra di Bezoar, la coppa di narvalo, il cocò de mer montato in oro, l'omuncolo nell'alcol, i chiodi provenienti dall'arca di Noè e la fiala di polvere con cui Dio creò Adamo, erano spariti da Praga molto tempo prima. Ma io volevo vedere lo stesso il tetro palazzo fortezza, lo Racciani, dove quello scapolo schivo, che parlava italiano con le sue amanti, spagnolo col suo Dio, tedesco con i cortigiani e cieco, raramente, con i contadini ribelli, trascurava per intere settimane gli affari del suo sacro e romano impero e si isolava con i suoi astronomi. Tycho Brahe e Keplero erano i suoi protetti. Oppure cercava la pietra filosofale con gli alchimisti, o discettava con i dotti rabbini sui misteri della Cabala, o ancora, quando le crisi del suo regno si aggravavano, immaginava di essere un eremita sulle montagne. Oppure si faceva ritrarre dall'Arcimboldi, che dipinse il volto dell'imperatore come un cumulo di frutta e verdura con una zucchina e una melanzana al posto del collo e un ravanello come pomo d'Adamo. Dato che a Praga non conoscevo nessuno, chiesi a un amico, uno storico che si era specializzato sui paesi della Cortina di Ferro, se ci fosse qualcuno che mi consigliava di andare a trovare. Mi rispose che Praga era ancora la più misteriosa delle città europee, dove il soprannaturale era sempre possibile. La propensione dei ciechi a piegarsi di fronte a una forza superiore non era necessariamente una debolezza, anzi, la loro visione metafisica della vita li induceva a considerare le prove di forza come gesta effimere. Naturalmente, disse, potrei mandarti da una quantità di intellettuali, poeti, pittori, cineasti, a patto che me la sentissi di affrontare interminabili piagnistei sul ruolo dell'artista in uno stato totalitario o avessi voglia di andare a un party che si sarebbe trasformato in parteuse. Io protestai. Di certo stava esagerando. No, disse scuotendo la testa, non credo. Lui era l'ultimo al mondo a sminuire il valore di chi rischiava il campo di lavoro per pubblicare una poesia su un giornale straniero, ma a suo modo di vedere i veri eroi di quella situazione impossibile erano quelli che non aprivano mai bocca contro il partito o lo Stato e tuttavia parevano albergare nelle loro teste la summa della civiltà occidentale. Col loro silenzio, disse, infliggono allo Stato un estremo insulto, fingendo che non esista. E in quale altro paese è possibile trovare, come era capitato a lui, un tranviere esperto di teatro elisabettiano? O uno spazzino che ha scritto un commentario filosofico sul frammento di Anassimandro. Concluse osservando che l'era pronosticata da Marx, in cui il tempo libero non avrebbe avuto limiti, era in un certo senso divenuta realtà. Lo Stato, con tutti i suoi sforzi per cancellare ogni traccia di individualismo, offriva all'individuo intelligente un'infinità di tempo in cui coltivare in privato i propri sogni e pensieri eretici. Gli dissi che il motivo per cui volevo visitare Praga era forse più frivolo del suo e gli spiegai il mio interesse per l'imperatore Rodolfo. «In tal caso ti manderò da Utz», disse. «Utz è un Rodolfo del nostro tempo». Utz era proprietario di una spettacolare collezione di porcellane di Meissen che, grazie alle sue abili manovre, era sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale e agli anni dello stalinismo in Cecoslovacchia. Nel 1967 contava più di 1000 pezzi, tutti stipati nel minuscolo appartamento di due stanze in via Shirokà. Gli Utz di Krondorf erano una famiglia di piccoli proprietari terrieri sassoni che aveva delle fattorie nel territorio dei Sudeti, abbastanza ricca da poter mantenere una casa di città a Dresda, ma non abbastanza illustre da figurare sull'almanacco di Gotha. Tra i loro antenati potevano annoverare un cavaliere delle crociate, ma i sassoni di rango più elevato pronunciavano il loro nome con aria smarrita, se non addirittura disgustata. Utz? Utz? No. È impossibile. Chi è questa gente? Il loro disprezzo non era immotivato. Nel dizionario etimologico di Grimm, Utz ha ogni sorta di connotazioni negative. Ubriaco, scemo, baro, venditore di ronzini. Heinzen Kunzen Utzen oder Butzen, nel dialetto della Bassa Svevia, è l'equivalente di Tizio, Caio e Sempronio. Il padre di Utz era rimasto ucciso nella battaglia della Somme nel 1916, non prima di avere riscattato l'onore della famiglia guadagnandosi la massima decorazione pour le mérite. La vedova, che aveva conosciuto a Marienbad nel 1905 e sposato con grande dolore dei genitori, era figlia di uno storico revivalista ceco e di una ereditiera ebrea, il cui patrimonio proveniva dalle azioni delle ferrovie. Kaspar era il suo unico nipote. Da ragazzo, ogni estate passava un mese a Ceske Križove, un castello in stile medievale tra Praga e Tabor, dove quella vecchia smunta se ne stava rattrappita dall'artrite, la pelle giallastra che non voleva raggrinzirsi, i capelli che non volevano diventare grigi, in un salone tappezzato di broccato cremisi e di quadri della Vergine troppo laccati. Convertitasi al cattolicesimo, si circondava di preti viscidi e dalla genuflessione facile, che esaltavano la purezza della sua fede nella speranza di ricompense in danaro. Le file di begonie e cinerarie della sua serra la proteggevano dal magnifico panorama della campagna boema. Alcuni dei suoi vicini trovavano offensivo che una donna della sua razza affettasse le forme esteriori della vita aristocratica, giungendo a popolare la scalinata di armature antiche e a tenere un orso in una nicchia del fossato. Tuttavia, anche prima di Sarajevo, lei aveva previsto l'onda montante del socialismo in Europa e, facendo girare un mappamondo come un'altra avrebbe sgranato il rosario, indicava i luoghi remoti in cui aveva diversificato i suoi investimenti, una miniera di rame in Cile, un conservificio in Australia, cotone in Egitto, oro in Sudafrica. Si rallegrava al pensiero che, quando sarebbe morta, la sua fortuna avrebbe continuato a crescere. La loro, invece, sarebbe svanita, in guerra o nella rivoluzione, in cavalli, donne e ai tavoli da gioco. In Kaspar, un ragazzo dai capelli scuri, incline all'introspezione, senza neppure una traccia del colorito rubizzo del padre, lei riconosceva il pallore del ghetto e lo adorava. Fu a Ceske Križove che quel bambino precoce, stando in punta di piedi davanti a una vetrina di porcellane antiche, rimase ammaliato da una statuetta di Arlecchino modellata dal più grande modellatore di Meissen, Kendler. L'Arlecchino era seduto sul tronco di un albero. La sua scattante figuretta era inguainata in un costume a losanghe multicolori. In una mano brandiva un boccale d'argento ossidato, nell'altra un cappello floscio giallo. Sul volto aveva una maliziosa maschera arancione. «Lo voglio!» disse Caspar. La nonna impallidì. Il suo primo impulso era sempre quello di dargli tutto ciò che le chiedeva, ma stavolta rispose «No, un giorno forse, ora no». 4 anni dopo, per consolarlo della morte di suo padre, l'Arlecchino arrivò a Dresda in un'apposita scatola di cuoio, in tempo per un lugubre pranzo di Natale. Caspar fece ruotare la statuetta alla tremula luce delle candele e passò amorevolmente le dita tozze sulla vernice vetrosa e sugli smalti brillanti. Aveva scoperto la sua vocazione. Avrebbe dedicato tutta la vita a collezionare, a salvare, come diceva poi, le porcellane della fabbrica di Meissen. Trascurava gli studi scolastici, ma studiava la storia della manifattura della porcellana, dalle origini in Cina fino alla riscoperta in Sassonia, durante il regno di Augusto il Forte. Comprò nuovi pezzi, vendette quelli mediocri o incrinati. A 19 anni aveva già pubblicato sulla rivista Nunc una vivace difesa dello stile rococò nella porcellana, un'arte fatta di curve giocose, nata in un'epoca in cui gli uomini adoravano le donne. Per controbattere alle calunnie del pederasta Winckelmann, la porcellana viene quasi sempre usata per fare stupide bamboline. Utz passava ore e ore nei musei di Dresda a esaminare le file di statuette della commedia dell'arte provenienti dalle collezioni reali. Rinchiuse dietro i vetri, sembrava che volessero invitarlo nel loro segreto mondo lillipuziano e anche che lo implorassero di liberarle. La sua seconda pubblicazione si intitolava «Il collezionista privato». «Un oggetto chiuso nella teca di un museo», scriveva, «deve patire l'innaturale esistenza di un animale in uno zoo. In ogni museo l'oggetto muore di soffocamento e degli sguardi del pubblico, mentre il possesso privato conferisce al proprietario il diritto e il bisogno di toccare». Come un bimbo allunga la mano per toccare ciò di cui pronuncia il nome, così il collezionista appassionato restituisce all'oggetto, gli occhi in armonia con la mano, il tocco vivificante del suo artefice. Il nemico del collezionista è il conservatore del museo. In teoria i musei dovrebbero essere saccheggiati ogni 50 anni e le loro collezioni dovrebbero tornare in circolazione.
Cos'è questa mania di Caspar per la porcellana?
Chiese la madre di Utz al medico di famiglia.
Una perversione come un'altra, rispose lui.
La vita sessuale di Augusto il Forte, come viene narrata da von Pölnitz in La Saxe-Galante, fu per Utz un modello a cui uniformarsi. Ma quando si provò in una casa viennese a imitare le conquiste di quel grandioso e insaziabile monarca, sperando di scoprire in Mizzi, Susi e Lisle le grazie di un'aurora, contessa di Königsmark, di una Mademoiselle Kessel o di una qualunque altra dea della corte di Dresda, le ragazze, perplesse dalla serietà scientifica dei suoi approcci, vennero infine colte da un riso irrefrenabile di fronte alle minuscole dimensioni della sua attrezzatura. Utz se ne andò e, camminando tutto solo per le strade bagnate, rientrò in albergo. Dagli antiquari ricevette un benvenuto più caloroso. La vendita delle sue fattorie nei Sudeti, avvenuta nel 1932, gli consentì di spendere liberamente e la morte in rapida successione della madre e della nonna lo mise in condizione, alle aste, di competere con un Rothschild.
Thank you. E questa era la prima puntata di Uz di Bruce Chatwin, nella traduzione di Dario Mazzone, letto da Lino Guanciale per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Corobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, per la regia di Riccardo Amorese, da riascoltare come sempre su raiplayradio.it.